come
il suggeritore Night Live.
Buonasera, buonasera, bentornati al suggeritore Night Live, gli irriducibili del lunedì di giugno, nonostante le tempeste, le cose, eccetera, eccetera. Sono qui, quindi un applauso a voi, come sempre, fatevelo. Grazie dunque di essere qui, grazie a Basilio e Tiziana che si sono occupati anche questa sera, insomma, con valore dell'aperitivo che si rinnoverà anche i prossimi lunedì e giovedì fino alla fine di giugno. E poi grazie a Giulia Strippoli che ha curato un DJ set come solo lei sa fare, e anche questo si rinnoverà i prossimi lunedì e i prossimi giovedì. Ma noi questa sera lasciamo il palco a Basilio Santoro, a Popolaroid, a un'altra tappa della bella storia che continua, e poi a Tiziana, che insomma è una parte integrante non solo della bella storia, ma anche di tutto lo spettacolo. Basilio, a te.
Andiamo con la sigla, Tiziana? Questa è la sigla di Popolaroid.
Fai solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato.
Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.
Vorrei entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore del caffè e con la polvere dei sogni, volare, volare al fresco delle stelle anche più in là.
Sbocciano tra i banchi di scuola, nei muretti delle città, nelle parrocchie, nelle discoteche, oggi persino dentro lo schermo di un cellulare. Cambiano i luoghi, cambiano i tempi, ma per costruire un amore davvero si passa sempre dagli stessi battiti, dalle stesse ferite, dalle stesse paure.
La costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane. La costruzione di un amore non ripaga del dolore, è come un altare di sabbia in riva al mare.
Il nostro amore è nato proprio in riva al mare, ma l'altare non era di sabbia. Era di roccia nera e stava lì all'orizzonte. Un'isola a forma di triangolo con un cratere nel vertice. Io ho 47 anni e sono un impenitente scapolo. Faccio la radio, vivo di notte e sono convinto che continuerò così per sempre, tra musica e microfono, tra viaggi solitari in sella alla vecchia BMW Parigi-Dakar e immersioni, con quella sensazione meravigliosa di essere libero. E poi arriva lei. Sì. Arriva lei.
La costruzione del mio amore, mi piace guardarla salire come un grattacielo di 100 piani o come un girasole. Ed io ci metto l'esperienza come su un albero di Natale, come un regalo ad una sposa, un qualcosa che sta lì e che non fa male. Ad ogni piano c'è un sorriso per ogni inverno da passare, ad ogni piano un paradiso da consumare, dietro una porta un po' d'amore per quando non ci sarà tempo di fare l'amore, per quando farai portare via la mia sola fotografia. Intanto guardo questo amore che si fa più vicino al cielo, come se dopo tanto amore bastasse ancora il cielo. Sono io e sono qui e mi meraviglia, io qui stretto fra le mie braccia. No, sono proprio io, lo specchio alla mia faccia.
Fine agosto del 2004, Tropea, mare calmo, due negroni sbagliati sul tavolino di un ciringhito, e Stromboli lì davanti con il suo pennacchio. Tiz mi dice che c'è un giorno preciso di fine agosto che il sole tramonta esattamente dentro il cratere, e glielo diceva sempre suo padre, ma lei non l'ha mai visto. Io resto zitto e guardo il cielo che si è fatto arancio, e magicamente il sole si sta avvicinando al cratere di Stromboli. E lei mi dice che ogni anno viene a Tropea perché Vincenzo, suo padre, è nato qui. E ora Tiz mi racconta la sua storia incredibile. Vincenzo a 15 anni è scappato da solo da un padre severo e una matrigna che lo odiava, e la nonna materna gli ha messo in mano i soldi per il treno, e lui con i calzoncini corti, la maglietta a righe bianche e arancioni e la sabbia nei sandali arriva in una Milano del dopoguerra in autunno inoltrato, e l'aria è freddina. E in Via Larga ha incontrato un prete, e quel prete lo accoglie in Via Cellini all'opera di San Vincenzo. E con quel nome lui si sente ancora più protetto. Tiz mi racconta tutto questo, e il sole sta scendendo lentamente proprio nel cratere di Stromboli. E io mi giro verso di lei e le indico l'orizzonte. E lei guarda, si mette la mano sulla bocca. E io penso, è lei.
La fortuna di un amore, come lo so che può cambiare, dopo si dice l'ho fatto per fare, ma era per non morire. Si dice che è bello tornare alla vita che mi era sembrata finita, e che è bello tornare a vedere, e quel che è peggio è che è tutto vero, perché la costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane. La costruzione di un amore non ripaga del dolore, è come un altare di sabbia in riva al mare. Intanto guardo questo amore che si fa più vicino al cielo, come se dopo tanto amore bastasse ancora il cielo. Sono io e sono qui e mi meraviglia, io qui stretto fra le mie braccia. No, son proprio io, lo specchio alla mia faccia. Sono io che guardo questo amore che si fa grande fino al cielo, come se dopo tanto amore bastasse e ci fosse ancora cielo. E tutto ciò mi tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso.
E ora eccoci qui su questo palco, ospiti di Ira Rubini, che ringraziamo. Tiziana, come sempre lì, mi aiuterà con questa Popolaroid speciale che ho intitolato La costruzione di una bella storia. Ora, cari ascoltatori e ascoltatrici del Suggeritore, sicuramente alcuni di voi la nostra storia l'avranno già sentita. 3 stagioni fa, quando su questo palco la raccontavamo con brevi episodi all'inizio del programma. Ma noi questa sera faremo uno spin-off, come si dice ora, tra un'istantanea e l'altra, tra una canzone e l'altra. Poi vi sveleremo come la nostra bella storia continuerà. E allora non mi resta che dire, con Popolaroid, ascolta, vedrai e sentirai.
Una piazza quasi vuota all'alba, le luci arancioni dei lampioni ancora accese, un carro attrezzi fermo davanti all'ingresso di Italy, sopra la bedda, e io e Tiz che ci teniamo per mano. Nello spazio bianco della Polaroid, venerdì 17 luglio 2015.
È la nostra prima uscita con la bedda, un festival di cibo di strada organizzato da Italy nella loro piazza di Milano. Ci alziamo prima dell'alba, dopo una notte insonne, e io che continuavo a domandarmi, ma dopo 40 anni di messa in onda di canzoni in una radio, riuscirò a fare dei buoni pani cunzati su una pecar? E pensavo alla faccia di mia madre, a quella delle mie 2 sorelle e cognati, quando avevo annunciato che stavo cambiando vita dalla radio a una pecar, e loro si guardavano tra di loro con quell'espressione, ma questo è fuori di testa. E poi pensavo a cosa avrebbe detto mio padre. Da 3 anni ormai era andato nel mondo della verità, come diceva mio nonno, e in testa mi girava sempre la domanda di mia madre, semplice, precisa: ma come fai quando piove?
Anch'io pensavo alla reazione delle mie sorelle e di mia madre. I loro occhi erano sbarrati. Mio padre invece ha sorriso. L'apa mi ricorda tanto la mia tropea. Questo mi ha detto.
È la nostra prima uscita con la bedda, un festival. E con quella notte insonne sulle spalle, noi arriviamo al box e io salgo sulla bedda e giro la chiave. Il motore emette un rumore strano, un lamento metallico. Giro di nuovo la chiave, il lamento diventa un urlo. Giro una terza volta la chiave, niente. Ora soltanto silenzio, che fa più rumore dell'urlo di prima. Tiz comincia a piangere e io scendo dalla bedda e faccio 2 cose. L'abbraccio, e mentre dentro di me penso, fanculo, fanculo, venerdì 17, le dico, chiamiamo subito il carro attrezzi. Quando l'uomo aggancia la bedda e comincia a tirarla sulla pedana, Tiz mi prende la mano e la stringe forte, sta tremando. E io in quel momento penso a un'altra della sua stretta di mano, 11 anni prima. in una palestra, io sdraiato a terra dopo uno svenimento, lei inginocchiata accanto a me, terrorizzata, con la stessa identica espressione che ora ha per la Betta.
Una palestra, luci al neon azzurre, file di bike allineate, magliette sudate, musica dance sparata troppo alta. Sono piegato in avanti sul manubrio, completamente distrutto, con una mano alzata come per chiedere aiuto. Nello spazio bianco della Polaroid, marzo 2004.
Io in quella palestra c'ero andato soltanto per lei. Prima, questi che fanno spinning, che pedalano come forsennati sopra una bici che non si muove neanche di un centimetro, mi sembravano tutti un po' fuori di testa. Ma Tiz faceva spinning e allora da qualche parte dovevo cominciare. La prima cosa che avevo notato erano stati i suoi fianchi. E mi era venuto in mente Man Ray, le Violon d'Ingré, quella fotografia con la schiena nuda di una donna con le F del violino disegnate. Ecco, i suoi fianchi, musica per i miei occhi. E così quella sera salgo sulla bike proprio davanti a lei e pedalo. E mentre pedalo la guardo, e pedalo, e guardo lei, e pedalo ancora, e la guardo ancora. Lei invece niente. Neanche un mezzo sguardo, neanche per sbaglio. Ma guarda questa come se la tira. Allora aumento il ritmo. E se non mi guarda come uomo, magari mi guarda come un atleta. Pedalo più forte, e ancora più forte, e ancora, ancora, ancora. Peccato però che dopo 50 minuti sopra quella dannata bike il respiro si fa cortissimo, le gambe diventano di gomma, la vista mi si appanna, divento bianco come un lenzuolo. Alzo il braccio e lei finalmente mi guarda, ma io sento la voce dell'istruttore che urla: chiamate l'ambulanza! E lì mi si spegne la luce.
Salto giù dalla mia bike e con il mio solito animo da croce rossina vado da lui e gli prendo le mani, intanto che Dario, l'istruttore, gli tira sulle gambe e arriva l'ambulanza.
Quando riapro gli occhi, la prima cosa che vedo non è il soffitto, non è l'istruttore, non è la volontaria dell'ambulanza, è lei. Inginocchiata accanto a me che mi tiene la mano e il cuore ricomincia a correre. E poi la volontaria dell'ambulanza mi fa domande: lei è per caso cardiopatico? No. Fuma? No. Solo qualche canna qualche volta? Beh, anch'io, dice lei. Poi io le dico che prima di venire in palestra mi ero fatto un negroni con un amico. Lei strabuzza gli occhi e io subito aggiungo: ma sbagliato, eh? E lei ride.
Dario, l'istruttore, no. Gli occhi si erano fatti di fuoco, lo avrebbe strozzato. Io invece ho pensato una sola cosa: questo è un cretino, però simpatico.
Una settimana dopo, la croce rossina dai fianchi Man Ray era davanti al cretino, ma non in palestra, ma al ristorante greco.
Un ristorante greco, tavoli troppo vicini, una lampada arancione che illumina appena il tavolo. Io sono già lì seduto da più di 5 minuti. Guardo continuamente l'ingresso. Poi la porta si apre. Eccola. Nello spazio bianco della Polaroid, 21 marzo 2004.
Poi, al ristorante greco, mi ci aveva invitato lei. Io ero già lì, fuori dal locale, con almeno 20 minuti d'anticipo. Mi arriva un messaggio. Scusa, ecco, ora mi da buca. Segue un altro messaggio. Faccio un po' tardi. Ma meno male, mi dico. Dove sei? Altro messaggio. E rispondo che sono già davanti al Greco. Con l'ennesimo messaggio mi dice di entrare e prendere il tavolo. Non ho mai sopportato quelli che per dirti una frase ti mandano 10 messaggi. Ma quando entra nel Greco e la vedo con un vestito nero scollato, i capelli biondi mossi sulle spalle, non penso più ai vari messaggi. E lei si siede davanti a me e io mi accorgo di una cosa assurda. Le clavicole. Ha due clavicole perfette, giuro. E io in una donna non avevo mai guardato le clavicole in vita mia. E invece quelle sembrano proprio disegnate, come tutto il resto. E allora poi le dico che io non sono mai stato in Grecia, nonostante sono siciliano con metà sangue greco da parte di padre e normanno da parte di madre, e che quella è pure la mia prima cena greca. Lei poi ad ogni portata mi domandava: ma ti piace? E io ogni volta: e mi piace assai la moussaka, mi piace assai la feta, mi piace assai la pita, mi piace assai, assai. Poi lei mi prende in contropiede.
Anche tu mi piace assai.
Io rimango con il cetriolo dell'insalata infilzato nella forchetta mezz'aria. Entra l'omino con le rose. Io ne compro una e gliela porgo. E senza pensarci canto. Con una rosa detto vienimi a cercare. Tutta la sera io resterò da sola. E io per te muoio per te. Con una rosa sono venuto a te.
Me l'ha cantata tutta. Io volevo scomparire dalla vergogna.
Sì, però alla fine nel ristorante parte un applauso. E c'è anche la donna che fa la battuta, quella del famoso film. Era lì vicino, chiama il cameriere e dice: può portare a mio marito quello che ha preso il signore? E poi quando siamo usciti dal Greco, lei ha fatto la battuta del secolo.
Se vuoi andiamo a casa mia. Non ti preoccupare, che lì ho il cardiofrequenzimetro.
Con una rosa hai detto vienimi a cercare. Tutta la sera io resterò da sola. E io per te muoio per te. Con una rosa sono venuto a te. Bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma. Bianca non è la rosa che porto a te. Com'è il cuore che strega le parole, come il liquore che strega le parole, come il veleno che stilla dal tuo seno. Gialla non è la rosa che porto a te. Sospirano nell'aria le rose, spirano, petalo a petalo mostrano il colore, ma il fiore che da solo non specchia il rovo. Bianco non è dolore, rosso non è l'amore, il fiore è solo il dono che porto a te.
Ci sposiamo 4 anni dopo, 1 marzo 2008.
Ormai marzo è diventato il nostro mese. Io la rosa la porto all'occhiello del mio completo blu scuro Jill Sander. Eh sì, allora me lo potevo permettere. Lei ha un'orchidea lilla portata tra i capelli e indossa un delizioso vestito color crema con un giacchino sulle spalle lavorato all'uncinetto. La cerimonia laica al municipio celebrata dal vice sindaco di Milano dura 15 minuti scarsi. Io sono ancora incredulo davanti a quello che sta succedendo. Lei invece mi sembra molto sicura quando mi mette al dito l'anello con un largo sorriso, come a dire ce l'ho fatta. Presenti solo genitori, sorelle, cognati, nipoti e due cugini di Tiz arrivati apposta dalla Puglia. Non volevano mancare all'evento storico. Il vice sindaco alla fine ci consegna lo stendardo del comune e una copia rilegata dei promessi sposi. E poi tutti al ristorante. Durata del pranzo 3 ore. Con i cugini pugliesi che, abituati agli interminabili matrimoni di Gravina di Puglia, si guardavano sorpresi a dirsi: ma come? È già finito? Ma questi si saranno sposati? Tu che dici? Secondo me, no.
Rosa come un romanzo di poca cosa, come la resa che affiora sopra il viso, come l'attesa che sulle labbra pesa. Rosa non è la rosa che porto a te, come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scade il tuo cuscino, come la spina che al cuore si avvicina. Rossa così è la rosa che porto a te. Lacrime di cristallo l'hanno bagnata, lacrime e vino versate nel cammino, goccia su goccia versate nella pioggia, goccia su goccia le hanno asciugato il cuore. Portami allora, portami il più bel fiore, quello che duri più dell'amor per sé, il fiore che da solo non specchia il rovo, perfetto dal dolore, perfetto dal suo cuore, perfetto dal dono che fa di sé.
Che poi la proposta di matrimonio io gliel'avevo fatta l'anno prima, durante una vacanza siciliana in un posto da favola.
La Tonnara di Scopello. Due torri medievali, mare trasparente, fariglioni che sembrano galleggiare nell'azzurro, sdraio troppe vicine, bagnanti dappertutto. Nello spazio bianco della Polaroid, agosto 2007.
Eh sì. La Tonnara di Scopello è meravigliosa e per questo ad agosto ci vanno tutti. Fa caldo, c'è troppa gente, troppi bagnanti e io dopo mezz'ora penso già soltanto a una cosa, al pane cunzato di Anselmo. Lei invece se ne sta lì immobile sotto il sole a picco e io nel frattempo ho già fatto 3 tuffi, cercando ogni volta di non prendere qualche testa a pelo d'acqua. E poi le dico: dai, dai, amore, andiamo a mangiarci un pane cunzato da Anselmo.
Questo pensa solo a mangiare. C'è un mare meraviglioso, un sole perfetto e lui pensa al pane cunzato.
E io sono lì che mi mangio il pane di Anselmo sotto il fico del giardino davanti al suo forno e la guardo mentre anche a lei se lo gusta e penso che ormai è 3 anni che stiamo insieme e forse è arrivato il momento di sposarmi. Ma io non so proprio come dirglielo. Sì, sì, stiamo bene insieme, siamo felici, ma sposarmi, insomma, per tutta la vita. E davvero Tizio vorrà vivere con me tutta, ma proprio tutta la vita. Lei è giovane, è bella. E da 3 mesi io sono entrato nella cinquantina. Però forse è il momento giusto. Sento salirmi l'ansia. E allora che faccio? Do un altro morso al pane. Però le mie parole vanno più veloci di me e mentre ancora ho il boccone in bocca mi sento che gli dico mi vuoi sposare? E penso, è bravo, bravo, bene, adesso chissà cosa ha capito.
Ma hai detto mi vuoi sposare?
Minchia, l'ha capito subito. E adesso? E adesso sono le 13:30 e quindi i suoi genitori hanno appena finito di pranzare. E stanno per fare il riposino e Tiz tutti i giorni deve chiamarli in questo preciso intervallo di tempo e perciò mi lascia lì appeso e va al telefono e io non sto più nella pelle e mi sento tutto frizzare e non riesco a stare neanche seduto da tanto che sono agitato e allora mi metto a mangiare il panino un morso dietro l'altro come se non ci fosse un domani. Quando torna mi dice...
Ma hai già finito il panino?
Eh sì, gli faccio con la testa. E penso, ma forse si è dimenticata che mi deve ancora rispondere. Forse non vuole e non sa come dirmelo. Forse facciamo finta e ordiniamo un altro panino che io per inciso quello che ho mangiato ce l'ho ancora di traverso in gola.
Sai che i miei genitori non ci volevano credere.
A cosa?
Come a cosa? Che ci sposiamo.
Allora... Ci sposiamo. E così l'anno dopo, ormai sapete, no, com'è andata, ve l'ho già raccontato. Ma in quell'agosto del 2007, nei nostri pensieri, la BED non esisteva ancora. E non esistevano le piazze, i pani cunzati, i cannoli, le file davanti all'ape, non esisteva niente. In quell'estate c'erano noi due promessi sposi davanti a un mare bellissimo e un pane cunzato buonissimo. E non sapevamo ancora che da lì a poco sarebbe scoppiata dall'America una crisi immobiliare epocale che poi quell'onda lunga sarebbe arrivata fino in Europa e fino in Italia e fino a noi spazzando via i nostri lavori, il mio, quello della radio, il suo, quello da architetta. E ancora non sapevamo che una piccola pecar e un pane cunzato sarebbero stato il nostro salvagente. E quindi torniamo al nostro venerdì 17 con la bedda finalmente scesa dal carattrezzi e parcheggiata nella piazza di Italy, pronta per il suo primo festival di street food.
La piazza di Italy, piena di gente. Davanti alla bedda una fila che sembra non finire mai. Io con un megafono stretto tra le mani. Tiz al mio fianco riempie cannoli, uno dietro l'altro. Davanti alla pecar, Oscar Farinetti addenta il nostro pane cunzato. Nello spazio bianco della Polaroid, 19 luglio 2015. Una proposta da Oscar.
Bedde, Beddi, date una svolta al vostro palato, fatevi il nostro pane cunzato. Era così che cercavo di attirare la gente, con un megafono in mano e come un banditore del mercato di Ballarò. Mentre Tiz al mio fianco continuava a riempire cannoli e a vergognarsi.
Ma guarda che non siamo a Ballarò, siamo da Italy. Qui la gente dice cool, dice adoro, non urla nel megafono.
Beh, allora io sono in bolla. Sulla schiena della maglietta c'ho scritto adoro fare il mio pane cunzato.
E poi, dall'altra parte della piazza, vedo uno che ride. È Oscar Farinetti. E mi guarda e ride. E continua a guardarmi. E allora io prendo il megafono e urlo: guarda Oscar, che io il tuo marketing della pesca l'ho studiato davvero. Oscar comincia a battere le mani e si avvicina alla Pecar.
Mentre Oscar si avvicina, io voglio sparire.
Ma sapete qual era la sua teoria? Che un'impresa è come una pesca. La buccia è quello che si vede, la polpa è quello che si mangia, ma la parte più importante è il nocciolo, perché nel nocciolo c'è il seme e nel seme sono le persone, i loro desideri, i loro sogni. Per noi quel giorno la Pecar era la buccia, i clienti la vedevano, la polpa era il pane cunzato che se lo mangiavano, il nocciolo eravamo noi, con la nostra voglia di rialzarci, la voglia di prendere la vita nelle nostre mani, ma soprattutto il nostro amore e il nostro sogno stromboliano, che poi Oscar non solo si è mangiato il nostro pane cunzato, ma ci ha proposto un corner bedda dentro Italy. E così, quella nostra prima uscita partita di venerdì 17, la domenica mattina di quel luglio 19, ci stava regalando una proposta che non avremmo mai immaginato. E io, a 58 anni, in quel bel mattino di luglio, mi sentivo come il cavaliere dell'eterna gioventù con a fianco Tiz Dulcinea, la canzone che canta Gian Maria Testa.
Il cavaliere dell'eterna giovinezza seguì verso la cinquantina la legge che batteva nel suo cuore, la legge che batteva nel suo cuore. Il bello, il vero, il giusto. Davanti a lui c'era il mondo, coi suoi giganti assurdi e abietti. Sotto di lui ronzinante, triste ed eroico. Sotto di lui ronzinante, triste ed eroico.
E così, un festival dopo l'altro, una piazza dopo l'altra, l'abbiamo attraversato mezza Italia, Torino, Firenze, Bologna, città di mare come La Spezia, Genova, Savona, Trieste, città di lago come Lecco, Omegna, Stresa, città di montagna come Aosta, Trento, sempre insieme io, Chisciotte, Tiz Dulcinea e la bedda Apina Ronzinante. Lungo la strada non abbiamo incrociato mulini a vento, ma tante avventure sì. Una volta alla festa della marineria di La Spezia, in mezzo, sì, alle persone c'era Dario Vergassola. Ha voluto salire sulla bedda per guardare come facevo il pane cunzato e controllava le acciughe, i pomodori. E poi mi guarda e dice: d'accordo, ma adesso cosa devo bere per sopravvivere? Un'altra volta al carro ponte a Milano c'era una fila che sembrava l'autostrada a Ferragosto. Davanti alla bedda arriva un tipo con lo sguardo veramente stanco che guarda l'orologio e mi dice: è da un'ora che sono in fila, speriamo che ne valsa la pena. Prende il pane, dà due morsi lì sul posto, si gira verso tutta la fila e senza dire una parola gira nell'aria la mano e tutta la fila rimane lì. E poi quella volta al Pitti di Firenze ci sono due ragazze in attesa e io faccio sempre casino e chiedono a Tiz: ma signora, lei è il suo marito? E lei risponde rassegnata: sì. Ah, allora la giornata sua deve essere molto lunga. E poi c'era Savona, la fortezza Priamar, un cunicolo stretto in salita. Io convinto di passare con l'ape, lei si impenna e per qualche secondo ho pensato che la nostra storia finisse lì, rovesciata su una fortezza del 500. E Tizio stava svenendo. Che posti, che fatica, ma che bellezza, ma soprattutto quanta passione.
Lo so, quando si è presi da questa passione e il cuore ha un peso rispettabile, non c'è niente da fare, Don Chisciotte, non c'è niente da fare. Dovevi andare a sbattere contro i mulini a vento e i commercianti dovevano buttarsi addosso a te e riempirti di botte. Non c'è niente da fare, Don Chisciotte. Ma tu sei il cavaliere invincibile degli assetati e come una fiamma tu vivrai per sempre sarà, e Dulcinea sarà, e Dulcinea sarà ogni giorno più bella. E Dulcinea sarà, e Dulcinea sarà ogni giorno.
Andiamo così bene che la banca ci dice di far crescere l'attività e che loro ci aiutano, eh? E noi un po' presi per l'euforia, ma anche per darci un piano B, soprattutto d'inverno quando la Bedda Pina va in letargo. Pensiamo a casa Bedda.
Casa che voleva diventare un sogno. Tavolate lunghe, pareti azzurre come il Mediterraneo, pesci colorati appesi al muro, una vecchia grande radio in radica che racconta storie. Nello spazio bianco della Polaroid, 2019, Casa Bedda.
Eh sì, per 4 anni avevamo macinato chilometri, panicunzati, cannoni, sole, vento, pioggia. Sentivamo il bisogno di avere un luogo, ma non il solito ristorante siciliano, ma un posto del cuore, un porto dove fermarsi, mangiare qualcosa di buono, ascoltare una storia, sentirsi per qualche ora a casa. E la cosa bella è che ci eravamo riusciti. Davvero, compleanni, lauree, anniversari, tavolate piene e gente che tornava, amici che portavano altri amici, e sembrava soltanto l'inizio. E poi però, dopo appena 4 mesi, il mondo si ferma. Pandemia. Ma certe storie, anche quando sembrano finite, non finiscono davvero, perché ancora una volta la Bedda Pina ci salva e ritorniamo in strada con lei e lei ci porta qui a Radio Popolare.
Senti un crop e non puoi prendere né uscirò se in crisi. Se il tuo lavoro non valga l'op, se sul tuo conto non c'è un malop, e sul buon umore è un cartello che dice stop, se in crisi.
Di Radio Pop noi ne avevamo proprio bisogno. Tre giorni al parco del Paolo Pini, tra profumi di erba tagliata e olio di frittura di gnocco fritto, polpette, patatine, arrosticini e hamburger a sfrigolare sulle piastre. Che giornate! Si cominciava alle 10 e non ci si ferma più fino alle 3-4 del pomeriggio e la gente mangia di tutto. E poi Satolla vaga per il parco per digerire e soprattutto il fritto. E poi c'è chi schiaccia un pisolino all'ombra di un albero, chi ascolta qualche dibattito non troppo concentrato. Noi street fooder tiriamo il fiato almeno fino alle 6. E poi ancora in trincea, ognuno sul suo track a testa bassa, e mentre sul palco si alternano i musicisti con la loro musica, noi sforniamo arancini, panicunzati e cannoli a tiracatira, come si dice in siciliano. Finalmente la musica finisce e la gente comincia a sfollare e noi cominciamo a pulire. Ma per la famosa legge di Murphy, tu hai messo tutto via e arriva sempre qualcuno. E voi della band avete ancora qualcosa per me? È da questa mattina che passo da un evento all'altro e se non metto qualcosa sotto i denti, scusate, prima di andarmene ho paura di non arrivare a casa. E Ira Rubini, con il viso stanco e stravolto. Ma certo, Ira, siamo rimasti qua proprio per te, dico sorridendo, anche se vorrei morire. Tiziana si gira e fa un profondo respiro da maestra di yoga. E cosa vuoi? Diciamo che non c'è molta scelta, ma qualcosa c'è ancora. Fammi quello che ti è rimasto. Con la fame che ho mi mangerei anche un ramo di questi alberi, se non l'albero intero. Guarda, allora ti faccio un bel pane cunzato con la caponata, ricotta infornata messinese e foglia di menta. Roba leggera, chissà cosa mi sognerò questa notte. E comunque c'è la foglia di menta che dovrebbe sgrassare un po', e vada per la caponata. E dopo quei fantastici tre giorni, da quella festa succede una cosa che non avrei mai immaginato. Dopo anni lontano da un microfono ritorna anche quello. E nasce Popolaroid, istantanee notturne per sognatori, ogni martedì a mezzanotte, che poi è già mercoledì. E allora questa sera io voglio ringraziare di cuore ancora Ira, che ha ospitato questa Popolaroid speciale. E ora, come promesso all'inizio, è arrivato il momento di svelarvi il nuovo capitolo della bella storia. Insomma, dopo 11 anni la Bedda Pina andrà in letargo, se lo merita, dopo aver attraversato mezza Italia, sfidato temporali, pandemie, salite impossibili, eppure qualche venerdì 17. Ma noi non abbiamo nessuna intenzione di fermarci, no? Noi continuiamo.
Attenzione al colpo di scena, mentre io comincio già a sudare freddo.
L'idea è quella che noi diventiamo il delivery di noi stessi.
Quando si dice creatività,
Voi ci chiamate e noi veniamo da voi, e di persona personalmente, come direbbe Catarella di Montalbano, con le nostre storie e con i sapori della nostra Sicilia.
E qui la pessima notizia: continuerà a scrivere E io gli dovrò fare la regia.
Dai, dai, lei dice così, ma alla fine le piace. Poi abbiamo ancora il sogno stromboliano da realizzare. Stromboli è sempre lì all'orizzonte, precisa, chiara, con la sua forma triangolare e il suo pennacchio. E beh, me lo diceva sempre mio nonno Salvatore. Baseluzzo, quando sogni qualcosa non si sogna minchia, si sogna preciso, se no il sogno non si realizzerà mai.
E la bella storia continua.
E il sogno stromboliano pure.
Allora, mettetevi a favore della luce, dove eri prima. Tiziana, dove sei? Sei scappata? Dai, su, facciamo un altro applauso. Allora, io ne approfitto per ringraziare Basilio e Tiziana che hanno anche garantito gli aperitivi in queste serate un po' sperimentali che abbiamo fatto da quando abbiamo fatto la settimana di abbonaggio primaverile. Abbiamo pensato appunto di prolungarla fino a giugno. So che sono tutte cose che sembrano cose semplici, ma in realtà sapete che noi facciamo un altro mestiere, facciamo la radio, sostenuti da voi, e quindi sono tutte cose che facciamo sperimentandole insieme a voi. Quindi io ringrazio tutti quelli che vengono ogni volta o che ci seguono da casa per la diretta, e vi ricordo che noi ci saremo lunedì prossimo, ci saremo giovedì prossimo, ci saremo, insomma, andate sul sito. Noi vi aspettiamo per tutto giugno e poi nel corso dell'estate ci saranno altre sorprese, non posso dire altro. Ecco, per cui vi ringraziamo molto. Ringraziamo voi che ci siete sempre stati accanto anche durante, insomma, subito dopo la pandemia, in un sacco di situazioni difficili. Gli amici sono importanti, quindi grazie Basilio, grazie Tiziana, ecco. E grazie a voi, a risentirci e a rivederci. E a Zacca la tecnica.
Corri dell'orso resta sempre in dogorio, Babilonia li momenti migliori. Nesci l'usule, crisci l'umare, a nostra terra china di bidizi, carabono gore. Nesci l'usule, crisci l'umare.
Come?
Il suggeritore Nightlife!
It might seem crazy one but say sunshine she's here, you can take a break. Stuck on this and that. Give me all you got, don't hold it back. I should probably you, I'll be just